Ricorda, Signore, il tuo amore e la tua bontà, le tue misericordie che sono da sempre. Non trionfino su di noi i nostri nemici. Libera il tuo popolo, Signore, da tutte le sue angosce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Riconosciamo i nostri peccati. Preghiamo. Guarda, o Padre, il popolo a te consacrato, e fa che mortificando il corpo con l'astinenza si rinnovi nello spirito con il frutto delle buone opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte, per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi, e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Parola di Dio.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo. Dammi dell'acqua viva perché non abbia più sete. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re.
Signore sia con voi. dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone, ed ecco qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono, ed ecco qui vi è uno più grande di Giona». Parola del Signore. Ora guardiamo il foglio, le parole, se no è difficile orientarsi. Prendiamo in considerazione il terzo e il quarto giorno e il quinto giorno. Il terzo giorno, abbiamo visto, inizia sempre con Dio disse, no? Nel terzo giorno vengono compiute due opere. La prima, la creazione della terra, anzi bisognerebbe dire la nominazione, cioè l'asciutto e il bagnato, che viene chiamato terra e mare. Quindi dopo la notte e il giorno, il cielo, la terra, ovviamente l'asciutto e il bagnato, che è al suo posto, l'acqua, il mare, no? E quindi il quadro del tempo, dello spazio, che ospita l'opera della creazione e della vita dell'uomo. La cosa che noi non siamo capaci di valutare, ma che un lettore del tempo capiva subito, è questa maniera di trattare il mare. Il mare per gli antichi, ma per tutta la letteratura di quel tempo, era la sede dei mostri marini, era la sede della morte, e quindi era pieno di potenze sacre, no? Il mare era il mistero, no? E qui invece questo qui scrive come se l'opera di Dio abbia messo lì la vasca, ci ha messo dentro l'acqua, cioè il mare è una creatura. Ecco, ve lo segnalo perché la potenza di questo testo, semmai poi lo riprendiamo alla fine come tema di meditazione, la potenza di questo testo è la sua capacità di desacralizzare il mondo. Il mondo non è pieno di spiriti, di divinità sacre, di cose che puoi toccare. No, il mondo è tutta una creatura, Dio è uno solo, Dio non è le creature. Cioè desacralizzare il mondo vuol dire, primo, affermare che Dio è trascendente, non è una cosa del mondo, e secondo dire che le cose del mondo non sono magiche, hanno una loro regola, una loro legge, sono realtà create. E in qualche maniera sono affidate all'uomo. E io credo che percepiamo tutti la potenza di quest'opera che la Bibbia ha fatto nella concezione del mondo, di cui noi oggi moderni stiamo vivendo l'esito estremo. La desacralizzazione del mondo, l'uomo moderno l'ha portata all'estremo, non c'entra più neanche Dio, no? Cioè qui siamo proprio agli estremi. Non voglio complicare le cose, ma sono passaggi importanti per capire perché questi testi hanno fatto la storia della religione, la storia poi dell'Occidente, per esempio, no? Allora, la prima opera, dunque, è quella di nominare la terra e il mare. La seconda opera del terzo giorno è quella della creazione dell'erba, le piante, gli alberi da frutta, secondo la loro specie, c'è questa cura a differenziare la creazione, a dare il nome, differenziando, perché se si uniscono e non hanno nome è il caos, appunto, no? E questa creazione delle erbe, le piante, gli alberi, è in qualche maniera affidata alla terra, che è come personificata. Dio disse, la terra produca germogli. Cioè non è, secondo il testo, non è Dio direttamente che fa gli alberi. Dà l'incarico alla terra, hai capito? Le erbe, gli alberi, la frutta. Quarto giorno, Dio disse, ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo. Anche qui ve lo segnalo come un passo urticante per la cultura di allora, perché alcune delle forme religiose più potenti erano proprio il culto al sole, alla luna, agli esseri del cielo, agli esseri celesti. Qui invece, guardate che roba, questa quinta parola di Dio, Dio disse, riguarda ancora il cielo, ma non parla di divinità, parla dei lampadari che servono agli uomini. Cioè parla delle cose che ci sono in cielo in funzione della vita degli uomini. E quindi non parla del sole e della luna come divinità, ma come creature a servizio dell'uomo, e in particolare dell'uomo liturgico, che sono preti che scrivono sta roba qui, e quindi il calendario, come era 50 anni fa nei nostri paesi, è comandato soprattutto dalle feste liturgiche, che vanno dietro al sole e alla luna, che Dio ha messo lì come lampadari per segnare i ritmi della vita dell'uomo, no? E se voi guardate, questo quarto giorno è un giorno importante, vedi la lunghezza del testo, perché è il giorno in cui vengono creati i lampadari del cielo, le due fonti di luce del giorno, il sole e luce della notte, che però non vengono chiamati. Io credo che, cioè, l'autore ha quasi paura a dare un nome al sole e alla luna, perché sa che le religioni circostanti danno un nome, Shamash, il sole, e Yara, la luna, erano due divinità. Invece lo scrittore dice, no, sono due lampadari del giorno e della notte, per fare il calendario, no, per ritmare la vita degli uomini. Quinto giorno, Dio disse, le acque brulichino di esseri viventi, dunque il quinto giorno, vengono creati gli animali che sono nel mare, nei mari, e gli animali dell'aria, perché poi invece gli animali di terra verranno creati insieme all'uomo il sesto giorno. Suggestivo. Noi siamo tra gli animali, secondo Genesi, no? Anche se vedremo un po' particolari, ma... Intanto però il quinto giorno Dio crea gli animali nei mari e nell'aria. E qui appare per la prima volta la parola animali, esseri viventi, nefash. Yeah. E cioè ciò che differenzia gli animali, sia bestie sia uomini, da tutte le creature, il fatto che sono viventi, che hanno questo nefesh, poi trova nefesh ruah, lo spirito che dà la vita, il respiro, il movimento, la vita, appunto, no? La digestione, l'animalità. Tre categorie di esseri viventi vengono elencate, quelli del cielo, gli uccelli, e nel mare i pesci e i mostri marini, che sono due specie, secondo la loro... i pesci e i mostri sono due cose diverse. E i mostri marini, che erano appunto delle realtà sacre, anch'essi sono creature. Fermiamoci qui un momento a meditare, non so, vi inviterei a meditare e a pregare su questo tema difficile ma radicale nel concepire la religione, il ruolo dell'uomo, la storia, nel capire l'Occidente, nel capire la secolarizzazione, nel capire la questione di Dio oggi. Cioè il fatto che il cristianesimo contiene una potenza di desacralizzazione della visione della realtà. E magari se qualcuno di voi volesse su questo anche fare qualche piccola osservazione o riflessione, sarebbe preziosa. Ma sarebbe anche molto fraterno, secondo me, molto vicino alla preghiera autentica, anche se qualcuno di noi dicesse cosa gli si sta muovendo dentro, cos'è che gli cade giù, che confusione gli nasce nel confrontarsi con questi temi, no?
Mentre venivo qui pensavo a questo tema della Genesi. La pensavo dal punto di vista di una persona che vive negli anni 2000, dove non ha bisogno di sapere com'è andata la creazione. Per cui nell'approcciare questo testo io non mi aspetto di sapere com'è andata. Questo ci pensa la scienza. Mentre invece pensavo come alla fine riconoscere praticamente come ci viene raccontata questa creazione è invece prendere atto del regalo che ci è stato dato. Il mondo non è una cosa degli uomini, il mondo è per tutti gli uomini, ma è a servizio degli uomini. Per cui nel prendere questo che non è mio, per cui lo devo rispettare, lo devo amare e lo devo riconoscere, ecco, io da questo testo questa sera porto via questo, insomma.
Noi siamo, credo quasi tutti, siamo vissuti in un cristianesimo ancora abbastanza sacrale, no? Cioè quando per esempio nel nostro paese, no, attribuivamo il temporale o la malattia o il problema della mucca, lo collegavamo poi alla benedizione del Don Battista, le formiche, le benedizioni per cacciar via le formiche, no? Per dire le cose più sciocche, no? E comunque attribuivamo poi tutto alla provvidenza, al destino, al sacro, capito? Poi la critica della religione che abbiamo conosciuto nella città, no? Ci ha aiutato per alcuni versi a riscoprire un cristianesimo più radicale, più originario, non sacrale, no? Che per esempio in questi testi è evidente. E allora si pone però il problema di dove sta Dio nel mondo, di come si fa a collegare allora queste cose a Dio, di come si possa pregare o celebrare attorno alle cose della vita se Dio poi non c'entra e ha affidato tutto all'uomo e passa nell'uomo, appunto. Però per altri versi poi stiamo scoprendo in queste città ultramoderne che l'uomo poverino è talmente limitato ed è talmente stupido per alcuni versi che diventa pericoloso, molto pericoloso. E allora ci si fanno attorno tutte delle questioni per moderare questa potenza dell'uomo che si illude appunto in qualche maniera di dominare. Ecco, basta questa battuta per capire i rivolgimenti interiori che stanno avvenendo dentro la coscienza anche dei cristiani, no? tutte le questioni dell'ambiente, tutta la questione della potenza. No, pensate per esempio, giustamente, siamo tutti spaventati, ma io spero che siamo spaventati, perché oltre al fatto che i mari e la terra ci possono sommergere, noi non siamo più niente, e quindi che la terra è più forte di noi e che noi siamo delle formichine, questo terremoto qui aggiunge anche il fatto che in certi scatoloni noi abbiamo concentrato una potenza esplosiva da cui dobbiamo scappare, anche se esce quella roba lì ci ammazza tutti, no? E anche lì, cioè l'uomo concentra un potere che poi non controlla, no? Ecco, tutte ste robe qui appunto ci fanno ripensare il ruolo dell'uomo nel creato e a quali condizioni l'uomo può ritenersi il governatore del creato. Se si ricorda di come Dio è, se è un buon fattore appunto, se ha la stessa dolcezza che Dio ha verso le creature, perché se lui comincia a impazzire, a fare il bullo, a fare il padrone, questo qui distrugge tutto. Allora mettere insieme la centralità dell'uomo nel mondo e l'umiltà dell'uomo che è a servizio della giustizia e della custodia della terra, no? E questa è la riformulazione moderna di questi testi, no? Anzi, è la riformulazione di questi testi, solo che cambia la responsabilità storica, il contesto in cui noi traduciamo poi questa parola di Dio, no? Quindi le soluzioni superficiali di chi dice allora Dio non c'è, basta, non c'entra più, non serve pregare, se sua provvidenza non serve, no? Oppure di chi vive una religione che non prende sul serio le questioni del mondo invece. Perché questi testi invece il mondo lo prendono sul serio, addirittura Dio, lo vedremo domani sera, no? Fa l'uomo a sua immagine perché l'uomo continui la creazione. Dio si tira indietro, adesso continua l'uomo, secondo questi testi, no? Ma l'uomo non deve dimenticare Dio, perché se dimentica Dio, sono dei disastri, appunto. E quindi anche la questione laica, perché noi viviamo poi in una cultura per la quale Dio è una faccenda di qualcuno, no, Dio è una faccenda di tutti. Il fatto che la cultura laica non si ponga il problema di Dio è un po' un disastro antropologico, Cioè la laicità funziona per la burocrazia, per la politica, anche mettersi d'accordo su alcune cose, ma si può fare a meno di Dio per capire l'uomo, appunto. E questo l'uomo moderno lo deve porre come problema, non può dire è un problema dei cattolici. Certo, i cattolici hanno il problema di dire il loro Dio in maniera decente, ma la questione di Dio è dell'uomo, no? E quindi questo processo di desacralizzazione iniziato da questi testi nella storia della religione, e noi li stiamo vivendo in termini molto acuti, molto... E questi popoli stranieri che arrivano e che non capiscono la secolarizzazione, e noi diciamo scandalizzati, legano ancora la visione della società con la religione, no? Perché non hanno fatto l'illuminismo, la rivoluzione francese, no? Questi popoli che stanno arrivando mettono in discussione la nostra secolarizzazione, bisogna continuamente ripensarla, sta roba qui non è un dato. Cosa c'è dentro in questi testi antichi della scrittura? Sono i lettori che mancano, o che sono distratti, o che ripetono le due robette che leggono qua e là e non conoscono la sacra scrittura.
Baby.
ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Guardate a lui, sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti, questo povero.